mi dispiace per loro perché è la terza finale in due anni che perdono. Per me non è stato facile giocare questa partita.
Magari ti piacerebbe tornare a chiudere la carriera a Firenze, perché è una serata così triste, dai un barlume di speranza.
Ah, guarda,
tu sei disponibile?
Loro hanno il mio numero. Vediamo, non si sa mai nel calcio. Ovviamente per me Firenze è speciale, sarebbe bello.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
L'arbitro stava per fischiare il calcio di punizione, poi facendo di giocare. E se! Pallone pericolosissimo che El Kabi trasforma nel gol del vantaggio dell'Olympiacos a 4 minuti e mezzo dalla fine del supplementare.
Per me dubbio prima su Milenkovic, secondo me è fallo, poi su questa palla ributtata dentro subiamo questo gol, però prima abbiamo avuto davvero palle gol per andare in vantaggio, per cambiare forse la partita.
Da perdente, mi dispiace, non funzioni Masini.
E finisce qui con la disperazione della Fiorentina, la grande gioia dell'Olympiacos che solleva il primo trofeo europeo della sua storia.
Difficile da mandar giù, purtroppo la Fiorentina, Firenze, i tifosi, capisco la loro rabbia, la loro delusione, è tale e quale la nostra. La Fiorentina per me in tre finali ha rischiato di vincere tutte e tre, invece niente, perché forse ti manca qualcosa. Ho parlato col presidente, penso prima di Bergamo, anche qualche giorno dopo ci incontreremo e vedremo quello che sarà il futuro mio, della Fiorentina, quello che sarà l'individuare la crescita che può avere questo gruppo, perché sono convinto che in tanti ancora rimarranno, quindi vediamo nei prossimi giorni.
Confesso di aver provato un dolore fisico ieri sera quando il pallone di El Kabi è finito nella porta di Terracciano, come un anno fa a Praga, per colpa allora del contropiede di Bowen al minuto numero 90. Sono 63 anni, la serie resta aperta, che la Fiorentina non vince una Coppa Europea. Nel mezzo ha giocato 5 finali, tutte, o meglio ne ha una prima e 4 dopo, tutte con esito infausto, così come l'esito infausto è stato delle tre finali di questa era, che si chiuderà quasi certamente nei prossimi giorni, quella di Vincenzo Italiano, che andrà a cercare fortuna altrove, così come la Fiorentina, che dovrà rigenerarsi dall'ennesima mazzata che gli è arrivata ieri ad Atene contro l'Olympiacos, in coda a una partita brutta. Ma insomma, le finali possono anche essere brutte per definizione, l'importante è che siano vincenti. E invece quella della Fiorentina ieri è stata ancora perdente. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta potete già prenotarvi, oppure 349 238 6666 per i vostri sms, whatsapp, anche vocali. Per Luigi Pardo, ciao.
Ciao, ciao.
Non so se anche tu hai provato dolore fisico.
Beh, mi è dispiaciuto molto, sì, mi è dispiaciuto molto. Poi chiaramente in telecronaca si cerca di essere equilibrati nell'analisi della partita. Ovviamente quando si fa la partita di una squadra italiana che gioca una finale contro una squadra straniera, è ovvio che il focus sia tutto sulla squadra italiana, però insomma è chiaro che è stata una partita equilibrata. La Fiorentina ha avuto, secondo me, tutto sommato le occasioni migliori, anche se comunque in un paio di circostanze su palla inattiva anche l'Olympiacos poteva sbloccarla. Sì, rimane un senso di incompiutezza e rimane la domanda, secondo me, il giorno dopo, se tutto quello che poteva essere fatto è stato fatto.
Eh sì, che è la stessa cosa che ti si è portata via la Fiorentina da Praga un anno fa.
Non è una domanda retorica, cioè non lo sto dicendo per dire che si è sbagliato tutto. Cioè io non me la sento di gettare la croce addosso a Italiano. Detto questo, forse qualcosa in più poteva essere fatto. Però è difficile, secondo me, anche dirlo. La mossa di Mandragora in campo dal primo minuto, secondo me, è una mossa che c'è stata per avere un pochino più di protezione. Forse Beltrano un po' prima, non lo so. Insomma, mi sembra, francamente, mi sembra una. Mi è sembrata
un po' inespressa.
Una prestazione media.
Giriamo il quesito a Roberto De Ponti. Ciao, Roberto, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Oggi titolo della prima pagina del Corriere Fiorentino: la maledizione continua, che è un'altra delle chiavi di lettura di questo momento della Fiorentina. A me la cosa che colpisce è che la Fiorentina perde due finali di Conference League, West Ham un anno fa e l'Olimpia corsi ieri, e secondo me non capisci nemmeno esattamente perché.
Sì, certo, le perdi però in maniera diversa, però paradossalmente allo stesso modo. Cioè, perdendo un gol negli ultimi minuti, io credo che la Fiorentina ieri abbia commesso tatticamente un errore. Cioè, l'anno scorso è stato rinfacciato all'italiano di non avere coperto la squadra quando ormai si andava verso i supplementari, di aver preso un gol in contropiede al 90esimo. E ieri invece ho visto la Fiorentina non ha giocato da Fiorentina, cioè ha giocato con palloni lunghi, con un tipo di gioco che non è quello della Fiorentina in italiano. Ho avuto la sensazione che non avessero a quel punto fiducia nella propria impostazione di gioco, e alla fine l'hai pagata. I giocatori più forti non hanno reso come avrebbero dovuto. Si aspettava che Nico Gonzalez trascinasse la squadra, è stato veramente un fantasma in campo, e probabilmente anche l'atteggiamento mentale di una squadra che improvvisamente si è trovata a giocare una partita dire contro natura per quello che è stata costruita, e alla fine poi ha pagato comunque prendendo un gol su un ribaltamento e un fallo forse non fischiato, che probabilmente andava fischiato, però vabbè, quelli poi sono episodi, sì. E gli episodi dicono nelle ultime tre finali hanno detto contro la Fiorentina, perché non dimentichiamo che la Fiorentina ha perso negli ultimi 12 mesi tre finali, due di Conference e una di Coppa Italia.
E quella di Coppa Italia a Roma con l'Inter, tra l'altro andando in vantaggio nella finale di Coppa Italia contro l'Inter. Sì, ma io credo, non so se siete d'accordo, che nella testa di Italiano certamente abbia pesato un anno di critiche per come erano andate le cose a Praga, per il gol preso al 90esimo con metà campo completamente libera, per un certo integralismo tattico, per tutto quello, insomma, che si è trascinato dietro, e credo che da qui in poi continuerà a trascinarsi, perché in ogni caso per nessun allenatore tre finali perse possono fare curriculum, Pier.
Allora, io penso che era successo anche recentemente, anche nella stessa Conference, di prendere un gol abbastanza assurdo, diciamo della categoria dei gol ingenui. Secondo me la cosa più. Sì, le cose dell'anno scorso, le due finali dell'anno scorso sono state abbastanza incredibili, perché in una di Inter andava sotto e la Fiorentina prendeva sull'1-0 prendeva delle situazioni di contropiede prima ancora del pareggio. Con la difesa altissima, e poi chiaramente l'episodio della finale di Praga. Ieri secondo me è stata una partita in realtà giocata solo nel primo tempo, nel senso nel primo tempo le due squadre hanno provato a fare qualcosa, soprattutto la Fiorentina comunque qualcosina in più, non molto, pure questo va detto, cioè non è che c'era una sproporzione tecnica mostruosa, però secondo me fra le due la squadra un pochino più forte della Fiorentina in un ambito con la parola un po' moltissimo, e nel primo tempo
no, allora aspetta Pier, perché non ti sentiamo, vai e vieni, ti recuperiamo. Torno da Roberto De Ponti, è tutto scontato che sia chiusa l'era di Vincenzo Italiano?
Sì, io ieri ho avuto la netta sensazione che si sia chiuso un ciclo, non solo un'era di Italiano, ma diversi giocatori che se ne andranno. Ho visto una cosa, devo dire, spiacevole. Ho visto una squadra, una cosa che non ho mai visto prima in qualsiasi finale di qualsiasi sport, una squadra contestata ferocemente dai tifosi a fine partita. Cioè, io non ho mai visto una squadra sconfitta in una finale europea contestata dai tifosi. Ieri c'è stato proprio questo segno di rottura grave, perché evidentemente i tifosi della Fiorentina sono molto emotivi, sono passionali, la vigilia è stata vissuta come se fosse una finale di Champions, non una finale di Conference, ma allo stesso tempo al momento della sconfitta hanno come dire rinfacciato tutti gli errori di una squadra che è una squadra comunque di valore buono ma non eccezionale,
medio.
Cioè una squadra che
è una squadra di valore medio.
E ieri è stato, non lo so, ho avuto la sensazione, è chiaro che il ciclo è finito e il problema è adesso come ripartirà la Fiorentina, da quale allenatore, con quali giocatori e con quale progetto.
Sì, ma anche con quale visione da parte di Rocco Commisso, che poi ha i suoi alti e i suoi bassi dal punto di vista caratteriale, ma resta l'uomo che da quando è arrivato a Firenze ha piano piano costruito di nuovo, perché la Fiorentina in passato l'ha avuto, ma era un passato che cominciava a perdersi nella memoria, ha cominciato a ricostruire un profilo anche vincente. Poi vincente non lo è stato in campo perché ci sono state 3 semifinali e 3 finali tutto perso, però bisognerà capire anche da lui. Questa è stata una stagione che, insomma, è inutile che ci giriamo intorno, Roberto, anche dal punto di vista emotivo molto difficile per la Fiorentina e per Firenze.
Oh, certo, è evidente che anche condizionata dall'evento tragico di prima della partita con l'Atalanta, dalla scomparsa di Gio Barone, c'era però anche come dire, la voglia di vincere proprio per dedicare questo trofeo alla memoria del direttore generale scomparso. Tra l'altro, altra cosa che ieri mi ha colpito è che dopo la contestazione dei tifosi e comunque dopo una finale persa, ma una finale europea giocata ed era la seconda consecutiva di Conference, la società non ha parlato, il presidente Commisso non si è fatto sentire, il direttore generale Ferrari idem, Bradè nulla, cioè praticamente la squadra è stata lasciata a se stessa alla contestazione dei tifosi. Mi è sembrato un atteggiamento di distacco, come dire, esagerato al di là di tutto, perché le finali si vincono e si perdono, ecco. Io allora da è vero che Italiano sta rischiando di mettere a curriculum la qualifica di perdente di finali, però io ricordo che quando, facendo un parallelo cestistico, quando Dan Peterson arrivò all'Olimpia, i primi 2-3 anni continuava a perdere, poi ha creato una dinastia e una squadra delle più forti.
Ma io ricordo Roberto,
non solo.
L'ho detto più volte, intanto è tornato Pierluigi, Ancelotti va a Manchester nel 2003, prima dei famosi rigori che regalano la Champions League al Milan nella finale tutta italiana con la Juventus, e addosso all'etichetta del perdente, e poi insomma abbiamo visto dopo che cosa è diventato Carlo Ancelotti, quindi anche Vincenzo Italiano, però questo è il momento.
Le finali sono secondo me un gioco di dettagli, insomma io faccio l'esempio dei giochi olimpici, quando uno arriva secondo in una competizione arriva secondo, poi capisco che ci sia un forte struggimento e una forte delusione e che poi nel calcio c'è l'elemento dello sfottò, per cui certe volte ti sembra quasi meglio non arrivarci a una finale piuttosto che incassare una delusione, soprattutto se poi le delusioni sono 3 in 2 anni, quindi capisco perfettamente lo scoramento e la delusione, però se analizziamo il percorso della Fiorentina di questo periodo è un percorso positivo, insomma è sicuramente migliore rispetto ai 4-5 anni precedenti. Andare a giocare 2 finali europee, anche se la Conference non è la Champions League, secondo me sono un fatto che rimane. Poi sulla capacità di riuscire a cogliere l'attimo
e anche questo, di rigenerarsi, che è quello che andrà chiesto.
Ieri la prestazione, torno al punto di partenza, la prestazione secondo me non è stata una prestazione clamorosa, ecco, è stata una prestazione media, ma neanche disastrosa, ragazzi, è stata una prestazione media. Il 90% delle cose che commentiamo dalla mattina alla sera sono prestazioni medie, poi c'è sempre qualcuno che per fare più click la spara grossa, ma in realtà quasi sempre siamo lì, e ieri è stata una partita che poteva girare in un senso o nell'altro, la differenza l'hanno fatta piccoli dettagli, Nico Gonzalez che trova il pallone sul destro invece che sul sinistro, Bonaventura che non trova freddezza sotto porta, e alla fine è un verdetto amaro
un fuorigioco di un centimetro, insomma sono tutte cose che
quindi, condizionano completamente quindi il giudizio. Io rispetto alle 2 finali dell'anno scorso, sono state 2 finali nelle quali secondo me ci sono state delle ingenuità proprio clamorose dal punto di vista tattico della Fiorentina,
quella
in un'ottica complessiva,
no.
Complessiva secondo me di un buon lavoro fatto all'Italiano, perché secondo me l'Italiano ha fatto un buon lavoro. Io non sono il più grande fan di Italiano, non farei paragoni smisurati assolutamente, però è un allenatore che sta facendo bene, ecco, complessivamente sta facendo bene. In questo suo far bene c'è questo elemento ricorrente di molte ingenuità da parte della squadra. Ieri non ho visto neanche quelle, se non il magari quel tipo di cambio, Ranieri che non si è fatto trovare pronto.
No, ma secondo me la partita con la Fiorentina la perde, che gli viene girata è proprio il contrario, cioè di aver snaturato la Fiorentina per come l'abbiamo conosciuta in queste stagioni, nella partita che era diventata quella più importante, e alla fine averla persa comunque. Questa poi è la critica che oggi viene girata a Vincenzo Italiano. Allora Pier, fammi salutare Roberto De Ponti. Ciao Roberto, grazie.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Ciao, grazie. Adesso andiamo anche dall'altra parte, quella che ha gioito ieri sera. Intanto fatemi sentire Gianluca da Roma. Gianluca.
Buongiorno, salve.
Buongiorno
a tutti.
Vai.
Senta, qualche giorno che manco all'appello, non ascolto le vostre trasmissioni.
Male.
Spero che abbiate parlato spero che abbiate parlato dell'inciviltà e della maleducazione sportiva di qualche tifoso fiorentino, nonché della bambina di Juventus e di Fiorentina, sì. Monza. Ovviamente io sono stato il primo a essere scontento ieri sera che una squadra italiana non abbia vinto, per carità di Dio, però secondo me proprio questa maleducazione sportiva dovrebbe essere sanzionata tanto quanto i bu dello stadium, come se qualcuno prendesse in giro
però,
o si permettesse permettesse di giocare sui morti di Superga o sui morti di Astori.
Ma hai perfettamente ragione Gianluca, l'abbiamo invocato un milione di volte, non solo per la Fiorentina, ne abbiamo viste tante di queste vicende tristi, e fortunatamente adesso qualcuno interviene. Sulla ragazzina passerei oltre, perché è una ragazzina, e su tutto il resto insomma oggi ci sta che altre tifoserie siano più soddisfatte della sconfitta della Fiorentina di quanto lo sarebbero state in caso di vittoria. Però prima di appiccicare l'aggettivo di incultura, io insomma ci penserei su un attimo. Non so se c'è ancora Davide dalla provincia di Massa Carrara. No, è caduto. Allora Pier, ti faccio parlare con Stefano Tirelli. Ciao Stefano.
Ciao ragazzi, ciao. Tutto bene?
Sì, tutto bene.
Tutto bene.
Questa mattina mi ha svegliato
tutto
con una meglio. Serie di foto dal prato dello stadio ieri di Atene, lui e Stefan Jovetic che festeggiavano la Conference League. Gli ho mandato un vocale, sai che cosa gli ho detto? Sono contento per te, anche se da italiano non posso essere soddisfatto. Com'è andata Stefano?
Bene, però anch'io devo dirvi la verità, ero abbastanza combattuto, perché da italiano mi sono trovato di fronte ad una situazione abbastanza particolare, per cui professionalmente sono molto soddisfatto e mi è dispiaciuto per la Fiorentina, però l'atmosfera che c'era ieri allo stadio era bellissima, devo dire la verità, sia da parte dei tifosi della Fiorentina che da quelli dell'Olympiakos. È stato uno spettacolo incredibile ed anche secondo me sostanzialmente una bella partita, visto come poi è finita. E devo dire che ha vinto, sembra banale a dirsi, però ieri ha vinto lo sport, secondo me.
Sì, è stata una partita un po' complessa. Tu lavori
è stata una partita bella perché Stefano fa nella vita il grande, straordinario preparatore della psiche e dei muscoli dei giocatori. Dal punto di vista tecnico non è stata una bella partita, però capisco che invece dal punto di vista, cioè l'Olympiakos ha fatto secondo me una prestazione di grande tenuta mentale, insomma è riuscito a un certo punto a mettere la partita sul piano che secondo me era quello più adatto. Poi dal punto di vista tecnico insomma diciamo il secondo tempo soprattutto è stato veramente povero, però capisco che appunto che per chi fa il lavoro di Stefano giustamente oggi può festeggiare, perché ha visto tangibile il risultato del suo lavoro. Ci sia soddisfazione, ci mancherebbe altro.
Come si prepara una partita per Jovetic, ad esempio, che un pezzo non piccolo del suo cuore l'ha lasciato a Firenze e ieri era avversario?
Beh, effettivamente uno dei motivi di questa preparazione che abbiamo fatto nelle ultime settimane è stata proprio quella di isolare l'aspetto sentimentale da quello razionale e professionale, che è stato raggiunto come risultato, anche perché essendo una persona, lui un giocatore di grande esperienza ormai riesce a scindere, oltretutto sono tanti anni che lavoriamo insieme e quindi questo tipo di separazione per persone come lui che ne hanno viste tante, ecco, di partite. Tra l'altro lui è un calciatore, un atleta che nei momenti in cui la partita ha un certo tipo di valore riesce a esprimere il meglio del suo aspetto mentale. Ieri però dal punto di vista della gara, del match, quello che ho potuto vedere io è che la differenza l'ha fatta sia l'aspetto mentale, ossia io ho visto nell'Olympiakos molto più entusiasmo, molta più energia, banalmente parlando, positiva, cioè si davano spesso i 5, si incoraggiavano vicenda gli uni con gli altri. E secondo me anche a livello atletico ho visto un Olympiakos molto più presente atleticamente, che andava sempre ad anticipare, e probabilmente questo perché la Fiorentina ha fatto tantissime partite nell'ultimo anno, cioè forse è stata la squadra che ha giocato di più e probabilmente ha pagato anche quello, forse.
Pier, chiave di lettura che recepisci?
Partendo dal presupposto, Stefano lo sa meglio di tutti noi, che poi soprattutto il calcio è uno sport di punteggio basso, gli episodi fanno la differenza, e quindi poi si giudica qualcosa che poteva girare assolutamente al contrario. La partita di ieri poteva girare al contrario, perché la Fiorentina subisce gol nel momento nel quale sembrava aver preso possesso invece nel secondo tempo supplementare. Però voglio dire, dal punto di vista suo, del suo lavoro, questa cosa l'ho percepita anch'io, cioè mi sembra che comunque passata, diciamo, la prima mezz'ora e chiarito il fatto che sarebbe stata una partita equilibrata, questa analisi sul fatto che era una partita equilibrata tutto sommato abbia fatto più felice l'Olympiakos che la Fiorentina. Cioè la Fiorentina, ho avuto la sensazione che a quel punto si sia un po' ritratta, un po' impaurita, perché evidentemente non riusciva a esprimere una superiorità tecnica, e l'Olympiakos, secondo me, io ho avuto questa sensazione, vorrei sentire cosa ne pensa Stefano, ha avuto invece la percezione che riusciva a fare comunque partita pari, e in una partita pari quindi il fattore campo, che un pochino comunque si sentiva ieri, e l'abitudine alla lotta, alla garra, poteva venire fuori. Poi si può vincere, si può perdere. Se Kwame prende un po' meglio quel pallone, parliamo di una storia completamente diversa, no? Cioè la partita come quella di ieri poteva girare da una parte o dall'altra.
Pier, perché poi io ho parlato anche con alcuni giocatori dell'Olympiakos dopo la partita, e quello che tu hai appena detto è esattamente quello che hanno pensato loro. Cioè il loro, c'è stata ad un certo punto la consapevolezza di potersela giocare veramente alla pari, e addirittura ad un certo punto di avere la partita in mano da un punto di vista proprio psicologico. E quindi ecco, è proprio quello che tu hai appena detto, c'è stato probabilmente questo fattore che ha fatto la differenza. Poi sono d'accordissimo sul fatto che gli episodi, per esempio anche il tiro di Bonaventura nel primo tempo, quello che insomma ha fatto questo tunnel ma è andato molto lento, anche quello poteva cambiare subito la partita. Però questo è, e devo dire che alla fine la sostanza è che di quei problemi di cui si parlava molto, violenza dentro, fuori dal campo, c'è stato veramente il contrario. Cioè ieri è stato un qualcosa che dal punto di vista davvero dello sport e dello spettacolo io raramente ho visto in uno stadio.
Che ti ha detto Jovetic alla fine? Ci hai girato questa foto, sei sdraiato sul prato con la medaglia.
No, lui mi ha detto, sinceramente, mi ha ringraziato per il lavoro fatto in questi anni. Mi ha detto: capisci che a 34 anni sono arrivato a vincere un trofeo importante di livello europeo, e mi sentivo benissimo. Ha detto che si sentiva proprio bene da un punto di vista mentale, fisico. Su questo non avevo dubbi, perché è un professionista eccezionale, e poi abbiamo lavorato bene nei giorni passati, e quindi su quello non avevo alcun dubbio. Però è stato molto carino, devo dire, perché poi non è così scontato avere dei momenti e delle attestazioni così di gratitudine, degli attestati, scusate, di gratitudine, per cui me lo sono preso volentieri.
Ma perché lui ha attraversato una carriera in cui spesso gli è stato appiccicato addosso l'etichetta di talento inespresso, no? Per mille storie, infortuni,
però,
carattere.
Sì, bravo, infatti è vero, quando lui mi chiamò, che era al Monaco, fu proprio per questo motivo, perché aveva diversi infortuni che continuavano a limitargli le possibilità di espressione delle sue capacità, che secondo me sono immense dal punto di vista tecnico e anche tattico, e poi perché effettivamente il suo carattere in certi momenti aveva preso sopravvento rispetto magari a dei silenzi che talvolta sono più importanti da mantenersi, quindi respirare più volte prima di. Però col lavoro che abbiamo fatto in questi 6 anni quasi, devo dire che lui mi ha sempre detto ad un certo punto: peccato non averti incontrato prima, e non parlo di me stesso, parlo secondo me della conoscenza che altri professionisti possono trasmettere, perché quando lavori comunque con dedizione, con preparazione, con competenza sull'aspetto dell'allenamento mentale, tu hai ad agire di conseguenza sia a livello interiore ma anche sull'aspetto poi fisico.
Comunque il signore che ci sta rispondendo, negli ultimi 10 mesi mal contati ha alzato la Coppa Libertadores con la Fluminense, con qualcuno insomma della Fluminense, la Supercoppa del Sud America sempre con la Fluminense e adesso la Conference League, Pier, così.
Sì, sì, no, ma ogni tanto, 2-3 mesi mi arriva una foto da una parte del mondo con lui che alza delle coppe con qualcuno, no, la verità.
La prossima, cosa alziamo, Stefano?
Ma scusa, posso farti una domanda? Tu ne hai tantissimi di atleti che segui, ma sbaglio o insomma... il lavoro è molto efficace, diciamo, su dei giocatori magari non più giovanissimi ai quali riesci a ridare una motivazione?
Allora, penso di averti perso un attimo come contatto adesso.
No, io dico,
forse mi chiedevi se...
Sì, no, mi sembra che ne hai tantissimi di giocatori con i quali lavori, però mi sembra che la specialità, forse perché mi mandi queste foto con gente non più giovanissima, di grande talento che recupera motivazione, che la specialità, o forse la cosa che ti piace addirittura di più sia proprio questa, no? Ridare a dei giocatori di grande qualità tecnica che magari sono un po' avanti con l'età, di nuovamente quella motivazione, quella capacità di stare in campo, e ovviamente il tuo lavoro non è solo psicologico ma è anche fisico, diciamolo.
Sì, sì, allora in realtà le prime esperienze sono nate come recupero di quelle doti, capacità che alcuni atleti a livello mentale e di conseguenza fisico avevano perso, perché parti sempre dall'aspetto mentale, che è il sistema nervoso centrale che comanda tutto: coordinazione, tecnica, capacità fisica, reattività. E dopodiché in realtà devo dirti che ho tanti giocatori anche molto giovani, delle primavere anche, di squadre della Roma piuttosto che altre, e anche molti ragazzi di Serie A, della Lega di Serie B, di Serie C, che sono molto giovani, perché comunque è cambiata la percezione di quello che può essere l'aiuto mentale. Una volta era più riferito a un concetto di recupero laddove eri in difficoltà. Oggi invece questo aspetto è percepito come implementativo rispetto alle qualità che tu hai, e questo anche grazie a dei professionisti, non solo dei calciatori, a volte sono proprio i procuratori o a volte compagni di squadra che suggeriscono all'atleta di far questa esperienza nonostante stiano già giocando bene. Quindi è una sorta di plus, sì,
è una sorta di passaparola, non necessariamente nei momenti brutti della carriera o in quelli in cui si ritiene di avere dei problemi. Vi devo fermare perché c'è la borsa. Ciao Stefano, grazie. Alla prossima.
Ciao ragazzi, ciao, buona giornata.
Ciao. Grazie a Stefano Tirelli, ciao Pier, grazie, a domani.
Ciao, grazie a te.
Ciao, vi ricordo 800 24 00 24, se volete intervenire. Adesso apriamo nuovamente i telefoni, parliamo anche di tennis e basket. La borsa.
Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
La prima molto carica di Jannik Sinner che inganna. Richard Gasquet finisce qui 6-4, 6-2, 6-4. Sinner rimane imbattuto quest'anno nei tornei dello Slam.
Tutto oggi andava un po' meglio. Credo che è servito forse un po' meglio oggi nei punti importanti. La percentuale credo che era un pochettino più alta. E credo in generale mi sono mosso anche un pochettino più fluido. Ovviamente sappiamo che se voglio andare avanti devo migliorare certe cose. Però adesso vediamo.
Facciamo un po' il punto sul tennis e sul Roland Garros. Stefano Pescosolito, ciao.
Ciao, buongiorno.
Perché questa è la giornata degli italiani, ne giocano 10. In realtà dovrebbe, pioggia permettendo, perché si gioca un po' sì, un po' no. Ha fatto in tempo a finire Arnaldi, che ha battuto il millesimo francese che stiamo buttando fuori da Parigi. In questo caso Müller 6-4, 6-1, 6-3, poi si è di nuovo fermato tutto. Ma oggi dovremmo vedere Musetti, Sonego, Sara Errani, Jasmine Paolini, Darderi, Fognini, Zeppieri, Cobolli. Credo di aver dimenticato qualcuno, forse Elisabetta Cocciaretto, poi se tutto va bene vedremo Djokovic. Medvedev ha vinto per ritiro il suo match con Khachanov. Però mi dici che cosa, che impressione ti sta lasciando Sinner?
Beh, Sinner intanto è una bella, bella sensazione, a 10 italiani il mercoledì a Parigi, insomma, è tanto, non era mai successo probabilmente. Sinner bene, credo tutto sommato, insomma, discreta condizione, ancora non perfetta, non buonissima, però discreta, perché è la seconda partita che gioca, è stato fermo, insomma, sappiamo i problemi che ha avuto, e è migliorato rispetto alla prima partita. Comunque Gasquet è un giocatore sempre scomodo in Francia, insomma, ecco, il divario è abbastanza netto, però insomma, ecco, ha gestito bene tutte le fasi dell'incontro. È migliorato rispetto alla prima partita e crescerà ancora giocando altre partite, insomma, ecco, sì, questo credo che sia.
Si sta togliendo la ruggine dei 20 giorni passati senza tennis.
Sì, si sta togliendo la ruggine. Poi insomma, ecco, la questione fiducia, autostima, quella è sempre alta. Comunque le tante vittorie ottenute quest'anno, questo periodo, insomma, fanno sì che anche se stai fermo qualche settimana, comunque le sensazioni siano sempre buone e positive. Quindi si sta togliendo la ruggine, sta ritrovando la forma migliore, insomma, ecco, le sensazioni migliori in campo, perché quello è normale, giocando poco un pochettino si perde qualche riferimento.
Ma venendo da un momento come quello che ha attraversato lui nelle ultime 4-5 settimane, meglio trovare nei primi turni contro avversari più morbidi, magari a un certo punto una giornata difficile dove devi stare in campo un po' di più, lottare e alzare un po' la pressione e l'attenzione, o meglio così?
Ma è meglio così, due avversari comunque comodi. Può essere per certi versi più scomodo Eubanks al primo turno, perché è un giocatore imprevedibile, però non in fiducia, e lì comunque ha gestito bene il primo incontro dopo qualche settimana. Con Gasquet è una partita diversa, pone dei problemi, se vogliamo, Gasquet, però un giocatore, c'è tanta differenza di velocità, di pesantezza di palla, e insomma Yannick è riuscito a gestire bene le due partite. Comunque è meglio avere due partite, diciamo, un po' più tranquille, un po' più comode, rispetto a una pericolosa nei primi turni. Una pericolosa capiterà nelle prossime, magari non con Kotov, però, ma più avanti potrebbe capitare.
Sì, nella seconda settimana è quello che ci aspettiamo. Invece Djokovic, che impressione ti sta facendo? Vedremo oggi con Kabbari e Baena, sempre pioggia permettendo, ma lui gioca col tetto, quindi insomma credo non ci siano problemi.
Sì, non credo che possa rappresentare un problema Carvajal Baena come tipo di giocatore, abbastanza gestibile per il Djokovic attuale. E mi aspetto qualche problema in più dal terzo turno in poi per Djokovic. Mi aspetto, se vediamo lo stesso Djokovic che sono nelle ultime settimane, se vedremo un Djokovic più in forma, sicuramente riuscirà a gestire anche lui. Però mi aspetto un Djokovic diverso rispetto a quello che abbiamo visto a Monte Carlo, rispetto a quanto visto a Roma, quindi un Djokovic più centrato, più dentro la partita, perché l'ho visto un pochino non con poca fiducia, però un po' distaccato. Lui sappiamo che è un giocatore che dentro ha tanta forza, tanta intensità, e si è visto poco nelle ultime partite.
Sì, poi la verità è che noi italiani siamo qui a fare il conto, perché da un giorno all'altro dovesse uscire, non sarà oggi, ma dovesse uscire, avremmo la certezza del numero uno per Jannik Sinner nella classifica mondiale, che varrà quello che varrà, ma insomma è un passaggio non banale, no?
No, assolutamente non banale, però se non sarà questa settimana, la prossima sarà a breve comunque, però sì, non è assolutamente banale, perché insomma sarebbe, riscriverebbe la storia, perché
un altro capitolo di un romanzo ancora lunghissimo. Ciao Stefano, grazie.
Ciao, grazie a voi.
Ciao, grazie Stefano Pescosolido. Davide dalla provincia di Massa Carrara.
Sì, ciao. Eccomi, ciao, sono un tifoso viola, non so se posso dire la mia sulla partita di ieri sera. Guarda, io sono uno dei tanti tifosi delusi, perché sinceramente al termine del primo tempo ero molto ottimista. Mi sembrava che la squadra avesse un po' preso in pugno la partita, la vedevo giocare meglio dei greci e quindi ero ottimista. Poi purtroppo invece il secondo tempo si è rivelata un obbrobrio, e quindi ecco, la delusione è forte. Però devo dire che purtroppo in questo campionato è successo molto spesso che la Fiorentina ha giocato un tempo solo. o il primo o il secondo. 90 minuti no, è stato difficilissimo vedere la squadra sul pezzo per 90 minuti.
Ma credo, Davide, che la spiegazione sia abbastanza semplice. Abbiamo provato a darla per tutta la prima parte oggi, che la Fiorentina ha una buona rosa ma non è una squadra straordinaria e quindi ha dei limiti. Nei limiti c'è anche l'incostanza, c'è anche di commettere qualche errore e c'è anche magari il fatto di a un certo punto abbassare i giri, tirarsi un po' indietro o insomma cambiare approccio alla partita, anche ricordandosi le fragilità che si porta dietro. Io trovo che la partita di ieri, che non è stata una bella partita, in fondo sia stata una fotografia onesta e corretta di quello che è stata la Fiorentina in queste stagioni, che continuo a pensare, Davide, siano positive, perché altrimenti non fai tre finali e tre semifinali. E poi evidentemente rimane la delusione per non aver portato a casa nulla. Grazie Davide. 800 24 00 24, ci fermiamo il traffico, pallacanestro.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
La palla giustamente finisce nelle mani dell'MVP Jordan Parks, che accende il tagliercio e guida la Reyer a un 78-73 che vale l'1-2 tra 48 ore, gara 4. Adesso diventa una serie infernale, dico, per tutte e due.
Chiudiamo col basket, questa sera ore 20:45 Brescia-Milano, gara 3 della serie di semifinale, Milano avanti 2-0, se vince va in finale diretta su D-Max. Poi domani avete sentito gara 4, perché per una volta ieri sera Venezia è stata capace di mettere il coperchio sulla pentola, quindi rimontare, beh, poi negli ultimi possessi, vincere e non perdere la partita. Guido Bagatta, ciao.
Buongiorno a tutti, ciao Giovanni.
Ciao, sarà una serie infernale, come dicevano gli amici che abbiamo sentito.
Infernale è un aggettivo negativo solitamente. È una serie incredibile, perché non so se tu avevi il doppio schermo, perché ho sentito che hai visto anche la Fiorentina, quindi erano in contemporanea.
Ho visto anche Sinner.
esatto, triplo schermo, c'era anche Sinner. E per la prima volta Venezia è riuscita, dopo la rimonta, a tenere botta, e dall'altra parte, per la terza volta, Bologna ha buttato via un vantaggio bello pesante, perché una volta 20, l'altra volta 22, questa volta 15. Insomma, c'è anche da pensare che lì ci sia qualcosina che non funziona a questo punto.
Sì, ma Bologna funziona come un semaforo in questi playoff. Cioè, tu hai citato le tre rimonte subite, due poi in qualche modo le ha sistemate, una ieri sera ha perso, ha fatto anche tre sconfitte su tre in trasferta.
Sì, non vince in trasferta praticamente nei playoff non so da quanto, però poi, avendo il vantaggio del fattore campo, avendo vinto la stagione regolare, ha a disposizione, anche nel caso con Venezia, avrà poi a disposizione il match point e casalingo, che se succederà domenica. D'altra parte bisogna anche dire una roba, che Venezia ieri è riuscita a vincere questa partita con Marcos Pissu, che è playmaker non solo di Venezia ma anche della nazionale, che ha fatto 0 su 7 al tiro, con Wilger, che è quello che ha portato a casa per Venezia in pratica con Tucker la serie con Reggio Emilia, che ha segnato un punto, e con tutti gli altri che se la sono cavata bene, tranne Jordan Parks, che sta diventando una superstar che in pochi immaginavano potesse essere. Uno che, come tu ben sai, ha giocato in Italia ormai da parecchio, questa è la quinta squadra italiana dove pratica, però adesso è uno che fa la differenza.
Cosa che in precedenza non aveva mai fatta. Questa sera dicevamo Brescia-Milano, le prime due partite le ha vinte Milano, non sono state tutte completamente lineari, tra l'altro non è neanche lineare che abbia vinto la prima segnando tanto e la seconda difendendo bene, quindi due partite, una completamente diversa dall'altra. La domanda che ti faccio io, visto che poi spesso quando si arriva a giugno, quando inizia la finale, l'elemento fisico conta e non poco, Io penso che se Milano stasera va a Brescia e la chiude, si prende un vantaggio non risibile nel fatto di giocare comunque molto meno rispetto alla Virtus.
Allora, ha già giocato una partita in meno, perché il turno prima la Virtus l'ha chiusa in 5 e Milano in 4. Stavo leggendo dei Boston Celtics in America che, dopo aver chiuso 4-0 con Indiana, stanno fermi 9 giorni,
sì.
E il che non fa male dopo una stagione come quella NBA lunga. Quest'anno poi l'NBA ha aggiunto anche la Coppa Italia d'America. Chiaro che Milano, tra le tante cose che sta pensando, i vantaggi che può trarre dal vincere stasera, oltre che eliminare Brescia, c'è anche un giorno di riposo in più a casa, rivedere le partite di Bologna, studiare meglio l'oggetto, insomma, sicuramente. Però dall'altra parte, Giovanni, c'è anche da dire che Brescia in gara 2 ha giocato una partita abbastanza brutta, per usare un eufemismo. Bilan fa fatica, magari torna quello dominante della stagione. Della Valle non è stato quello di gara 1, potrà fare 33 anche stasera, però insomma Brescia non la molla, attenzione.
No, non c'è dubbio, ma Milano in questo momento non è dominante in assoluto, questo lo stiamo raccontando da qualche settimana. Ore 20:45, ti seguiamo su Dimax, ciao Guido.
Grazie a voi, un abbraccio, ciao, saluti a
ciao,
tutti.
Ciao Guido Bagatta. Allora, abbiamo finito. Io ringrazio Thomas Rolfi in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Domani, dopo il GR delle 14, torna Carlo Genta. Ciao.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Vi siete divertiti, però?
Saluti.